credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo aprire la nostra trasmissione parlando del volume Vivi, storie di uomini e donne più forti della malattia, di Fabio Cavallari, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Dunque, ricordiamo intanto che il volume è edito da Lindau ed è un volume che racconta delle storie, è una cosa che un po' credo ti appartenga proprio, no? Proprio per il tuo lavoro di giornalista, quello di incontrare delle persone e raccontare la loro storia. Ma le storie che racconti sono storie insieme di sofferenza e di speranza. Perché hai voluto scrivere questo libro?
Ma io ho concentrato l'attenzione proprio sulla forma della narrazione. Noi ascoltiamo spesso discussioni, a volte pretese intellettuali, su tutte quelle tematiche che riguardano la malattia e il fine vita. Io ho voluto fare un passo differente, che è quello di distogliere l'attenzione da tutte le discussioni, i dibattiti e raccontare la vita reale. Quindi sono entrato realmente nelle case di queste persone, quindi con uomini e donne con patologie estremamente invalidanti, anche le più diverse tra di loro, e ho voluto offrire loro la possibilità di raccontare, di narrare qual è che è la vita vissuta di una famiglia con un proprio caro in condizioni difficili.
C'è anche un altro aspetto, cioè che spesso le storie di disperazione sono le storie che prendono le prime pagine dei giornali, mentre invece le storie in cui la vita viene scelta, accettata, vissuta, persino con, perché poi appunto parlavo prima di speranza, ma spesso si legge la parola gioia, la parola felicità all'interno di questo volume, delle esperienze appunto delle otto storie che racconti, appunto queste storie sono un po' meno raccontate, fanno un po' meno notizia, quindi è anche un modo di dar voce a questa realtà.
Esatto, io la voglio dire come uno dei protagonisti del mio libro, Bruno Leanza, un uomo che vive in Sardegna, che è ammalato di sclerosi laterale amiotrofica. Oggi lui è completamente paralizzato, muove solo gli occhi con i quali comunica. Ebbene, lui dice: io sono un guerriero della vita, però sono uno sconosciuto, perché si parla di questa malattia solo quando si vuole morire. Invece io voglio vivere, e in verità voler vivere non fa notizia. Ecco, noi è esattamente questo. Di fronte a tutte queste problematiche noi ascoltiamo sempre la voce, non voglio entrare nel merito, di chi chiede la dolce morte o comunque il fine vita. In verità il nostro paese è pieno purtroppo di persone, di famiglie che bussano alle porte delle ASL non per chiedere il fine della propria esistenza, ma per chiedere quella che a me piace chiamare il diritto di cittadinanza, e ciò vuol dire la possibilità di avere tutti gli ausili disponibili per poter continuare a vivere in una maniera dignitosa, poter ottenere tutto quanto già dalla legge è previsto senza dover affrontare una burocrazia sterminata, e in pratica quindi far valere quello che è un diritto costituzionale, che è quello alla cura. Spesso purtroppo le famiglie si ritrovano in situazione di abbandono, perché attorno a sé non trovano riferimenti, attorno a sé Un altro problema è quello che la famiglia a volte si ritrova sola. Ecco, io credo che tutti noi abbiamo il dovere di porre l'attenzione, uno sguardo attento su tutte quelle vicende che riguardano i nostri ammalati, le persone che vivono in condizioni difficili, e garantire loro quello che è davvero il diritto costituzionale. Questo purtroppo è vero, è una riflessione che non fa notizia, ma io penso proprio che il salto sia quello di passare dall'astrazione al racconto. La mia volontà è stata proprio questa, raccontare la vita, raccontare il quotidiano anche delle persone ammalate. E diversamente da come pensiamo noi sani, dentro la voglia di vivere c'è anche la gioia, c'è anche l'ironia, c'è tutto quello che riguarda l'essere umano.
Io ho trovato molto interessante una cosa che dici proprio nelle prime pagine del libro, cioè a proposito del fatto che nel momento in cui in una situazione di salute fisica, di normale appunto vita quotidiana, ipotizziamo una condizione invalidante, ipotizziamo una patologia rara, una malattia degenerativa, è istintivo il rispondere no, così non voglio vivere. E non c'è niente di strano o di diabolico appunto nel dire questo, perché il nostro ragionamento, come tu sottolinei molto acutamente, secondo me poggia le proprie radici sul qui e ora. Le cose cambiano quando in realtà poi ci si trova a vivere sulla propria pelle una malattia come quella appunto ipotizzata.
Esatto, noi questo è un fenomeno del tutto normale, che è in qualche maniera indotto anche dalla percezione che i mass media ci tendono a fornirci. L'immagine che ci offrono è quella della persona che non può più muoversi, che non può più parlare, e di fronte a questa immagine che è ripetuta in maniera quasi ossessiva, arriva a noi. E a noi viene posta la domanda: ma tu vorresti vivere in quella maniera? Giustamente, e non in maniera mefistofelica, uno dice no, in condizioni di perfetta salute uno vuole mantenere la propria condizione. Questa però è una risposta istintiva, ci sta perfettamente, ma se questa deve diventare il grimaldello per proporre un'opzione culturale o addirittura legislativa, allora qua c'è un inghippo, perché l'uomo per sua natura, quindi come concezione antropologica, può percepirsi solo in una situazione data e non può ipotizzarsi in una condizione differente. Questo non è possibile, cambiano tutti i meccanismi psicologici, i meccanismi ovviamente anche fisici, quindi noi possiamo davvero percepirci nel momento in cui siamo in una determinata situazione, ma non in una situazione che non possiamo neppure immaginarci. Ecco, questo è un grave errore, è un errore che se sostenuto porta davvero a un'idea che è un'idea nichilista, perché è evidente che l'ipotesi non può costituire le basi strutturali per proporre un pensiero culturale. Il passo dell'ammalato è completamente differente dal passo della persona sana e non possiamo né ipotizzarlo né immaginarci in una situazione differente. Io ho tentato di spiegare questo fuori dall'astrazione proprio raccontando la vita e ne ho avuto dimostrazione. Io sto girando molto con questo libro in Italia e mi sono accorto che quando si fa il passaggio dalla pretesa intellettuale al racconto di vita, allora si riesce a entrare anche in una connessione sentimentale con chi ti ascolta, con l'altro. E io credo che oggi nella nostra società sia sempre più necessario offrire questo tipo di narrazione.
Le storie che racconti sono 8. Io vorrei proprio nominarli, appunto, questi tuoi incontri e le persone di cui racconti la storia, cioè Massimiliano, Bruno, Daniela, Claudio, Giulia, Egle, Giovanni, Oscar, e accanto a loro tutti i loro familiari, naturalmente, perché racconti anche la storia di chi è accanto a loro. Sono figure in qualche modo emblematiche, sono casi molto diversi tra di loro, età anche molto diverse, perché ci sono uomini, donne, bambini, quindi è una panoramica abbastanza ampia di diverse situazioni. Come li hai incontrati?
Ma io ho avuto modo anche già nei miei precedenti lavori, dove io ho scritto dei libri, dove raccontavo sempre la vita. e la vita, storie vissute, e li ho, sono venuto a conoscenza di queste situazioni, di persone che sentivano una grande necessità di raccontare la loro storia. Spesso mi è capitato di essere avvicinato da madre, da padre, e dirmi: ma lo sa che noi viviamo? E mi raccontavano la loro storia. Allora da lì è nata davvero l'idea di dire: ma perché non apriamo una finestra, davvero un palcoscenico, dove dare l'opportunità di offrire questa narrazione? E così mi sono messo all'opera, e devo dire la verità che sono 8 storie, ma ne avrei potute raccontare 100, perché il nostro paese è ancora un substrato sano, molto sano. Siamo abituati a guardare quanto accade sulla nostra nazione con uno spirito anche negativo per tutto ciò che non funziona, ma l'umanità che risiede nei paesi, nelle città, è di gran lunga superiore all'immagine che noi stessi ci siamo fatti di essa. Così ho incontrato Massimiliano, così ho incontrato Daniela, sono entrato in contatto con loro, hanno aperto le loro porte e mi hanno permesso di entrare nella loro vita, nel loro quotidiano, per vedere davvero con i miei occhi e far vedere anche altri che cosa vuol dire davvero essere in un contesto magari difficile, magari sicuramente faticoso, ma dove la speranza non è una parola vuota, ma diventa davvero un concetto che si mette in pratica tutti i giorni.
Appunto, questo calare nel quotidiano significati di concetti che alle volte noi lasciamo un po' così, un po' per aria. E mi sembra appunto che di questo parli anche il padre di Giulia, uno appunto dei tuoi incontri, quando dice: nostra figlia ci interroga ogni giorno sul significato della felicità.
Sì, la storia di Giulia secondo me è anche molto emblematica. La famiglia Giulia è una famiglia italiana che vive a Bruxelles per lavoro da oltre 20 anni. Quando Giulia era ancora nella pancia di sua mamma, all'ottavo mese i medici belgi hanno verificato che con l'ultimo esame c'era qualcosa che non funzionava e hanno detto che la bambina aveva un danno cerebrale e sarebbe stata un vegetale. Hanno consigliato all'ottavo mese l'aborto terapeutico. Per fortuna tutto ciò non accade ancora in Italia, ma i genitori hanno deciso di portare avanti ovviamente la loro avventura e quindi far nascere Giulia. E Giulia, quando è nata, ha palesato ovviamente tutte le difficoltà che i medici avevano ipotizzato, quindi il danno cerebrale era evidente. Tutto ciò non ha prodotto una cosa che è stupefacente, cioè Giulia non è un vegetale. Giulia è una bambina che esprime affetto, che esprime simpatia, che sa cosa chiedere e cosa volere. Questo non perché c'è stato un errore diagnostico, perché la diagnosi è perfetta, ma perché la scienza non riesce a spiegare tutto, perché quello che determina la possibilità che una persona non sia appunto un vegetale sono tutte quelle condizioni esterne che possono permetterlo, quindi il caso e quindi l'esperienza quotidiana. Oggi Giulia è davvero una bella bambina che mette allegria agli altri e interroga davvero sul mistero, interroga sul concetto della vita, e proprio questo è uno degli elementi fondamentali. La scienza non è in grado di spiegare tutto, anche quando da un punto di vista delle cartelle cliniche tutto sembrerebbe in una certa maniera, il vissuto e il quotidiano riescono a ribaltarla completamente.
Volevo sottolineare un ultimo aspetto, perché è il modo in cui tu cominci la storia di Claudio, che è quella che chiude il volume, e cominci con la frase: la paura impedisce la vita. Mi sembra che questo appartenga un po' a tutte le storie che vengono raccontate e un po' anche alla percezione che normalmente appunto di storie di questo tipo di malattie si ha nell'opinione comune.
Certo, è evidente che parlare di speranza non vuol dire negare tutti gli elementi difficoltosi, le sofferenze e anche l'indeterminatezza che una malattia invalidante o degenerativa comporta. La paura è un elemento umano, quindi compare sugli occhi, nella mente di tutte le persone che soffrono e in tutti i familiari. Si produce qualcosa di positivo e quindi la paura la si riesce in qualche maniera a sedare, a sconfiggere quando le condizioni esterne diventano condizioni di vita umane, quindi attorno alla persona una famiglia, una persona che conduca la lotta, ma anche questo da solo non basta, spesso le famiglie sono sole, come dice un altro protagonista del libro, spesso le famiglie diventano famiglie ammalate e solo quando attorno alla famiglia, attorno al nucleo centrale, si costituisce una rete di protezione, una comunità di amici, una compagnia, allora davvero si riesce a reggere l'urto, allora in quel caso anche la paura non cede alla realtà, la paura si riesce a sconfiggere, ma per fare questo ci devono essere condizioni esterne che lo consentono, quindi da un punto di vista dell'assistenza tutte le garanzie possibili e da un punto di vista della socialità una rete di protezione che faccia compagnia.
Benissimo, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, di averci illustrato questo libro veramente toccante, molto, molto commovente appunto nelle storie che racconta, ma anche che lascia un'enorme apertura veramente alla vita, alla possibilità che la felicità non sia quello che immaginiamo che sia, ma forse appunto a interrogarci, come diceva il papà appunto di Giulia, no? A interrogarci su che cosa sia veramente la felicità. Perciò grazie a Fabio Cavallari, autore di Vivi, storie di uomini e donne più forti della malattia, edito da Lindau. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a tutti voi.
Il 26 febbraio prossimo saranno resi noti i nomi dei tre vincitori della sezione Il Germoglio all'interno del premio Bottari Lattes Grinzane e ne vogliamo parlare con il presidente dell'associazione Bottari Lattes Grinzane, Adolfo Ivaldi, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e benvenuto e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Dunque, dicevamo sabato 26 febbraio questo primo atto, diciamo, per il nuovo premio Bottari Lattes Grinzane. Intanto il Bottari Lattes prende un'eredità in qualche modo, no? Ha ripreso lo spirito originario del premio Grinzane Cavour.
Direi di sì, abbiamo ripreso un discorso purtroppo interrotto, quel bel discorso che aveva iniziato quel grande sacerdote che era Don Meotto, il direttore editoriale della SEI, la società editrice internazionale, che attorno agli anni Ottanta aveva avuto l'intuizione di un premio al quale dessero un contributo notevole i ragazzi, quindi le giurie scolastiche. Partendo da questo presupposto, la Bottari Lattes ha pensato di rifare, rinascere questo premio che per le vicende che tutti conosciamo è finito un po' male negli anni scorsi.
Sì, e dicevamo quindi il 26 febbraio vengono designati i nomi dei tre vincitori della sezione del Germoglio.
Infatti, il premio, a differenza del precedente, si articola in due sezioni. Il Germoglio, per scrittori che abbiano pubblicato libri nel 2010, scrittori che praticamente saranno valutati da una giuria tecnica. Tra l'altro devo dire che c'è stata una grandissima partecipazione, avevamo qualche dubbio dopo quello che è successo, abbiamo ricevuto 90 titoli, partecipano 45 editori, tra tutti i più grandi editori italiani, i piccoli, i medi editori, quindi 90 titoli che sono in questi giorni all'attenzione della giuria tecnica che è presieduta dal professor Barbari Squarotti. La giuria tecnica designerà i tre vincitori finalisti, questi tre autori finalisti saranno poi sottoposti alle giurie scolastiche dei licei italiani e di uno straniero. Quest'anno abbiamo scelto l'Argentina, quindi un liceo di Buenos Aires parteciperà anche, diciamo così, al giudizio di questi tre finalisti.
E lei parlava di questa prima sezione, appunto il germoglio, ma c'è un'altra sezione.
La seconda sezione è la Quercia, dedicata a Mario Lates, che è la personalità al quale la nostra fondazione si riconosce. Mario Lates, editore scolastico, se per quelli che si ricordano, pittore e scrittore di un certo talento, che negli anni 50 aveva radunato a Torino attorno a sé un bel cenacolo di intellettuali, fondando anche una rivista Questioni, che ha avuto molta rilevanza nel mondo intellettuale, non solo piemontese, di quegli anni. Quindi la Quercia dedicata a Mario Lates per diciamo autori e libri che abbiano già fatto tendenza nei 5-6 anni addietro, per cui si siano consolidati anche come rispetto alla critica, magari non tanto sul piano, diciamo così, commerciale e della vendita, ma quanto come pietre miliari di una tendenza narrativa degli anni passati. Questa è la Quercia, e la Quercia sarà poi giudicata, gli autori che vinceranno saranno giudicati comunque dalla giuria tecnica, alla quale partecipano personalità del mondo intellettuale, scrittori, come ho detto il presidente Giorgio Barberi Squarotti, avremo in giuria tra gli altri Corrado Augias, avremo tutti i responsabili delle pagine culturali dei più importanti quotidiani italiani, avremo Lidia Ravera, per fare alcuni nomi, comunque una giuria molto importante che sicuramente si troverà a un lavoro importante da fare.
Certo. La cerimonia di designazione appunto del vincitore di questa seconda sezione, la Quercia, avverrà in giugno invece?
La cerimonia di la designazione sarà fatta il 4 di giugno, mentre poi la premiazione globale del premio, quindi il germoglio e la Quercia, avverrà il sabato primo giorno di ottobre a Monforte d'Alba, che è sede della fondazione. Caratteristica, diciamo, di questo premio, di questo nuovo premio, perché parte di nuovo dalla prima edizione, la caratteristica che è spalmato sul territorio, nel senso che è itinerante in varie località della Langa, parliamo così il territorio della Bassa Langa, le colline del Barolo, tanto per farci conoscere da quelli che già vengono qui per altre cose, per il paesaggio e per l'enogastronomia. Comunque siamo partiti al 25 di novembre nella presentazione del nuovo premio a Grenzane Cavour, sede storica del premio. Poi adesso ci troveremo a Castiglionfalletto, che è una località vicina a Monforte d'Alba, in una grande cantina sociale dove è perno dell'economia locale, che è incentrata tutta sulla vitivinicoltura. Poi andremo a Canale d'Alba, nei Roeri, l'altra parte, diciamo così, del paesaggio langarolo, per tornare a Monforte d'Alba per la celebrazione, la cerimonia, diciamo, finale di questa prima edizione del Bottari Lattes Grenzane.
Benissimo, quindi un'attività che ovviamente copre in pratica tutto quanto l'anno. Avremo modo poi anche durante in prossimità dei prossimi appuntamenti appunto di riparlarne ancora e di ricordare appunto lo svolgimento del premio. Allora grazie al dottor Adolfo Ivaldi, presidente dell'associazione Premio Bottari Lattes Grenzane. Ricordiamo ancora il 26 febbraio saranno designati i nomi dei vincitori della prima sezione, cioè il germoglio. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e vi aspettiamo tutti a Castiglionfalletto il sabato 26 febbraio.
Grazie ancora. Adesso parliamo di uno stage di scrittura che è tenuto da Rita Charbonnier, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei e grazie.
Dunque, questo stage di scrittura sarà ospitato dallo spazio Artificio nel piano centro di Roma. Come si svolgerà e quali saranno appunto i modi di partecipazione a questo stage?
La formula è quella, abbiamo scelto insomma di concentrare il tutto in due fine settimana. Uno è il 12-13 marzo e l'altro il 2-3 aprile. Praticamente lo stage si svolgerà sia il sabato che la domenica e dalla mattina alla sera, diciamo dalle 10 alle 18 con un'ora di pausa per il pranzo. L'obiettivo è la creazione di uno spettacolo basato sui testi creati dai partecipanti che andrà poi in scena a Spazio Artificio a maggio.
E a chi è aperto questo stage?
Assolutamente a tutti, non necessariamente alle persone che hanno un desiderio di fare della scrittura la loro professione, è naturalmente rivolto a persone che amano la lettura e la scrittura e anche il teatro, poiché appunto diciamo che ci concentriamo su essendo la finalità quella di creare uno spettacolo teatrale, diciamo che sarà privilegiato all'interno del percorso didattico più che l'aspetto letterario, l'aspetto drammaturgico, l'aspetto della creazione di una storia, di un'azione drammatica.
Vogliamo spiegare un po' meglio che differenza c'è tra appunto l'aspetto letterario e quello drammaturgico?
In pratica, molto semplificando, quando si tratta di scrittura creativa ci sono un paio di punti di vista. Allora, un punto di vista è quello che si rivolge alla creazione di un testo che abbia un certo tipo di stile, un certo tipo di altezza letteraria. Un altro punto di vista, che invece è quello che noi andiamo a sviluppare in questo corso, è quello che si concentra di più sulla storia, su quello che accade, sui fatti, sugli eventi. Tant'è vero che nel primo di questi due moduli, quello del 12-13 marzo, l'oggetto proprio, il fuoco del corso sarà una serie di racconti che noi chiediamo ai corsisti di scrivere, racconti che appunto non devono essere particolarmente curati per quello che riguarda il linguaggio, la creazione di un'atmosfera, ma devono essere delle storie, delle vere e proprie storie, cioè una successione di eventi, una trama che si sviluppa.
E nel secondo fine settimana invece?
Nel secondo fine settimana, dopo aver quindi nel primo analizzato e discusso alla luce di queste teorie di narrazione i racconti creati dai partecipanti, noi chiederemo ai partecipanti del corso di scrivere un monologo che sia, diciamo, come un momento del loro racconto, di scegliere all'interno del loro racconto un momento specifico, un personaggio specifico, e di scrivere un monologo che rappresenti quel momento e quel personaggio. E quindi il secondo fine settimana sarà tutto concentrato sui monologhi scritti dai partecipanti, che verranno sempre discussi collettivamente sul piano delle relazioni reciproche e ovviamente dell'efficacia drammaturgica. Anche qui, anche in questo caso, quello che noi andiamo a cercare di creare sulla base di questi testi dei partecipanti è una trama che abbia una serie di crescendo, diminuendo, di alti e bassi sul piano proprio dell'emozione, e che poi appunto sarà il testo finale che sarà rappresentato a maggio.
Chi fosse interessato, come può contattarvi?
E chi fosse interessato dovrebbe contattare Spazio Artificio, il sito è facilmente trovabile, spazioartificio.it, lì ci sono tutti i recapiti, oppure potrebbe contattare anche la sottoscritta, che è poi la scrittrice che terrà il corso. Io sono Rita Charbonnier, ho un sito e ho anche un blog che è molto facile da trovare su internet, si chiama Non Solo Mozart, e uno degli articoli, uno degli ultimi articoli del blog è proprio dedicato a questo stage di scrittura con spettacolo finale.
Benissimo, allora grazie di essere stata in nostra compagnia e naturalmente in bocca al lupo per
grazie mille, viva il lupo.
Esatto, per questa nuova attività dello Spazio Artificio. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.